questa la teniamo, questa la teniamo perché mi piace. Bene,
benvenuti a questa puntata molto ricca. Andiamo un po' in corsa e telefoniamo subito al primo ospite.
Esatto.
Che è il professor Alessandro Aresu.
No, se magari vogliamo anticipare che... per quale motivo stiamo chiamando Zosomap così. Capisco la corsa, ecco, magari un attimo dire.
Sì.
Pronto?
Professore, buonasera, eccoci qui su Radio Fab, grazie mille, ci scusi per l'attesa. Allora, la ringraziamo innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Il professore Alessandro Aresu lo potete leggere molto spesso dalle colonne di Limes e numerosi altri riviste, giornali, nonché dalle pagine di libri che dedica a temi cruciali come appunto le tecnologie e il loro impatto sulle relazioni internazionali. In particolare la sua ultima fatica riguarda proprio la geopolitica e intelligenza artificiale, perché si parla spesso di intelligenza artificiale per l'impatto che ha per esempio sul mondo del lavoro, sul nostro processo di apprendimento, ma l'intelligenza artificiale è anche una sfida che le grandi potenze stanno affrontando un po' come se fosse, non so, la corsa allo spazio. Quindi, professore, ringraziando di nuovo, le chiederemo qualche coordinata su questo. Quindi, cosa possiamo aspettarci? Ci sarà una guerra fredda a base di intelligenza artificiale?
Allora, non può esserci strettamente una guerra fredda, perché dobbiamo considerare che il mondo in cui viviamo è quello in cui c'è una forte competizione tra Stati Uniti e Cina, ma esistono delle interconnessioni di mercato, quindi commerciali, molto forti tra le due potenze. Quindi questa è la differenza principale rispetto alla guerra fredda tra il blocco statunitense e quello dell'Unione Sovietica. Ciò non toglie che ci sono diverse tensioni che si giocano soprattutto sulla tecnologia. Quindi i miei tre libri, dalle potenze del capitalismo politico del 2020 a quest'ultimo, Geopolitica dell'intelligenza artificiale del 2024, cercano di mostrare proprio questo, che ci sono queste due spinte contrapposte. Una è quella dell'interconnessione economica e dei mercati, in particolare dei mercati ad alta intensità tecnologica, che riguardano soprattutto lo sviluppo della digitalizzazione, l'industria elettronica, l'industria dei semiconduttori, di cui fa parte l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è una cosa separata da questi sviluppi tecnologici, è una parte di questi sviluppi tecnologici. Poi dall'altra parte ci sono queste altre forze, comunque molto rilevanti nel nostro tempo, che riguardano i dazi, le sanzioni, i controlli sulle esportazioni, le politiche industriali, con cui si compete politicamente dentro questi sistemi di interconnessione economica. Il problema è che è difficile conciliare le due forze, quindi una spinge da un lato, una spinge dall'altro lato, e continuiamo a stare in questa situazione e continueremo anche a stare in questa situazione. Per questo è importante inquadrare l'intelligenza artificiale dentro questo scenario e poi comprendere a livello politico come avviene la distribuzione delle filiere tecnologiche che rendono possibile l'intelligenza artificiale e anche della geografia dei talenti, quindi del mondo della ricerca e dei ricercatori e delle imprese che ne sono protagoniste.
E chi si sta posizionando meglio in questa corsa? Chi si sta posizionando meglio in questa corsa?
Allora, da un lato noi dobbiamo considerare i fattori che ci consentono di capire questa corsa. Il primo fattore sono i talenti, quindi posizionarsi in questa corsa vuol dire avere dei ricercatori, degli ingegneri, delle capacità di ricerca, perché appunto, come faccio nel mio libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, si può dimostrare che gli avanzamenti dell'intelligenza artificiale dipendono da questo, cioè dipendono da delle persone che hanno realizzato delle innovazioni, le hanno portate su vasta scala, e poi tutto questo assume anche una dimensione commerciale. Quindi chi riesce ad avere un numero imponente di laureati con particolari competenze tecnico-scientifiche ha un vantaggio. In questo caso è la Cina, che è il maggiore produttore di laureati STEM al mondo, seguita dall'India. Gli Stati Uniti però sono un grande attrattore di talenti, quindi ci sono centinaia di migliaia di persone che dalla Cina all'India continuano a voler andare nel sistema statunitense, anche se un po' meno dalla Cina negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 5 anni. Quindi questo è una tipologia di fattori. Poi il posizionamento dipende per esempio da avere grandi imprese digitali, quindi non è che diciamo il Portogallo si sveglia e dice io voglio avere un ruolo nell'intelligenza artificiale perché non c'è Microsoft oppure Alibaba in Portogallo.
Certo.
Quindi i paesi che dispongono di queste grandi imprese digitali hanno delle capacità superiori ad altre, così come i paesi che hanno delle aziende con delle capacità industriali significative che poi possono portare anche a investimenti in applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale. Poniamo per esempio la più importante azienda di droni al mondo che sta in Cina, si chiama DJI, oppure la più importante azienda di aviazione civile al mondo che è invece Airbus e sta nell'Unione Europea. Quindi le varie capacità delle imprese possono essere un'altra traccia per vedere come ci si posiziona in questo senso, e poi servono molti capitali, quindi ingenti capitali, capitali privati, capitali pubblici, quindi il posizionamento viene determinato da quante risorse si possono investire.
E l'Unione Europea da questo punto di vista come è messa? Ne abbiamo parlato l'altra volta con il professor Frontoni, che è stato nostro ospite, ha detto che per quanto siamo molto settoriali comunque ci difendiamo, però immagino che su uno scacchiere non puramente tecnico ma appunto geopolitico la questione possa cambiare.
Ma allora, siccome esistono dei fattori su cui questo può essere misurato, vediamole. Prima il fattore dei talenti: l'Unione Europea per ragioni demografiche naturalmente non può avere la stessa capacità di produrre talenti rispetto a paesi come la Cina e l'India. Ed è dimostrato che non ne attrae quanto gli Stati Uniti, quindi le cose vanno peggio da questo punto di vista, sostanzialmente dal punto di vista della ricerca di base, perché la gente non è pagata abbastanza, certo è pagata di più in posti come i Paesi Bassi e di meno purtroppo in posti come l'Italia, e poi le nostre imprese non sono sufficientemente attrattive. Poi come dicevo prima, per quanto riguarda le grandi imprese digitali è del tutto inappropriato paragonare l'Unione Europea agli Stati Uniti e alla Cina. Nel campo dei semiconduttori, che io conosco piuttosto bene, è vero che esistono alcune nicchie in cui alcune imprese europee sono dei campioni tecnologici, ma comunque complessivamente all'interno di queste filiere il ruolo è limitato. E nel campo dei capitali, diciamo, è un problema che conosciamo da tempo nell'Unione Europea, no? Si parla della realizzazione dell'Unione dei mercati di capitali, che ora si chiama l'Unione dei risparmi e degli investimenti, solo che se ne parla da 15 anni e non è stata realizzata, quindi la posizione dell'Unione Europea non è buona. Non esiste nessun argomento reale per cui possa essere considerato un terzo polo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Secondo me sempre più l'India, per il suo straordinario fattore umano, assumerà un ruolo più importante, oltre poi ai paesi del sud-est asiatico e ad altre potenze asiatiche che sono in ogni caso importanti. Naturalmente vedremo se nei prossimi 3, 5, 10 anni se si interverrà sui tre fattori che ho detto, i talenti, le imprese e i capitali, la posizione europea può migliorare. Niente di quello che è accaduto negli ultimi 10-15 anni ci fa pensare purtroppo che possa migliorare.
Una battuta finale su DeepSeek, lo vede come un game changer oppure sarà solo un'altra puntata di questo confronto?
È una puntata molto importante perché ha rettificato la sottovalutazione delle capacità del sistema cinese, poiché la Cina ha queste enormi capacità in termini di talenti, una grandissima volontà di emergere e straordinarie capacità sul lato delle potenziali applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale. Diciamo l'idea che era emersa tra la fine del 2020 2022 e buona parte del 2024 che ci fosse un vantaggio soverchiante degli Stati Uniti rispetto alla Cina era sbagliata e andava rettificata. E quindi DeepSeek secondo me passerà alla storia come momento in cui questa sottovalutazione nei confronti della Cina è stata sorpassata. Vedremo poi andando avanti se andremo verso ulteriori avanzamenti cinesi oppure se, se DeepSeek resterà questa pietra miliare di un cambio di paradigma ma verso una situazione comunque molto competitiva e molto incerta.
Un piccolo momento Sputnik, perfetto. Grazie mille professore.
Grazie, grazie mille.
La ringraziamo davvero. Buona serata.
Buona serata.
Grazie molte, grazie.
Allora Manfo, un piccolo stacco musicale velocissimo che sfumeremo, così sei contento, eh? Come ho promesso.
Benissimo, okay. Benissimo.
Vai capè. Rieccoci.
Rieccoci, buonasera a tutte e a tutti. Allora, abbiamo con noi per la seconda parte della puntata Pierpaolo Pullini della FIOM CGL, a cui vorremmo chiedere qualche delucidazione su come sta procedendo l'avvertenza Beko. Ci sono state uno sciopero, ci sono state mobilitazioni, tavoli istituzionali e insomma abbiamo parlato poco fa con il professor Aresu di capacità industriale, di anche tecnologica, e insomma l'avvertenza Beko rappresenta una delle sfide più grosse che abbiamo a questo punto di vista nel nostro territorio. Quindi Pierpaolo, grazie per essere tornato con noi e a te la palla, insomma, che succede, come procede la situazione?
Sì. Buonasera e grazie a voi per la possibilità di poter continuare a parlare di questa drammatica situazione che sta vivendo il territorio fabrianese. Nell'ultimo tavolo istituzionale che c'è stato siamo cominciati ad entrare nel merito della questione che riguarda soprattutto le sedi impiegatizie, quindi le funzioni centrali, la testa della multinazionale, la testa pensante che ancora è sul territorio, che la Beko vuole completamente smantellare. Noi ricordiamo che la multinazionale turca, dopo aver comprato l'ex Indesit di proprietà purtroppo americana, sia le fabbriche che le sedi che i marchi, ha proposto un piano industriale di desertificazione industriale, non un progetto di rilancio industriale, dove hanno annunciato quasi 2.000 esuberi su 4.400 dipendenti, con un impatto fortissimo sul territorio di Fabriano. Poi delle cose sono successe, quando siamo entrati nello specifico vediamo che la fabbrica di Melano ha un esubero contenuto intorno alle 70 unità su 470 persone e rimarrebbe la fabbrica di produzione di pianicottura. Tutti gli asset produttivi se ne vanno dall'Italia, in Italia resta solamente il cooking, quindi tutto ciò che è legato alla cottura, verrà tutto fatto nello stabilimento di Cassinetta, ad esclusione dei pianicottura che appunto rimarranno a Melano. Questo è supportato da un piano di investimenti, quando siamo entrati nello specifico, che ce l'hanno appunto espletato, abbastanza importante, si parla di 60 milioni di euro. La cosa drammatica è che comunque stiamo sempre dentro una logica di riduzione dei costi, siamo sempre dentro una logica finanziaria di appunto messa in sicurezza della multinazionale da un punto di vista finanziario e non di rilancio industriale. Quindi la grande preoccupazione che c'è è che una fabbrica con quella capacità produttiva, che sta lavorando ormai da 2 anni al 50% della propria capacità, senza una previsione di ripresa dei volumi, al prossimo taglio di costi sarà proprio quella che salta, quindi noi non ci sentiamo in sicurezza neanche per quello che riguarda appunto lo stabilimento di Melano, per quanto in questo momento la Beko non ponga un problema su quella fabbrica, solamente un ridimensionamento contenuto con un importante volume, con importanti volumi di investimenti. Invece riguardo le funzioni impiegatizie c'è proprio la cancellazione appunto della testa dell'headquarter della multinazionale dal territorio di Fabriano, in quanto sono stati annunciati degli esuberi importantissimi per tutto quello che riguarda le funzioni, nello specifico verrà cancellata e smantellata completamente la funzione della ricerca e dello sviluppo del lavaggio, e questa cosa qui noi la riteniamo inaccettabile, certo, anche nelle logiche che la multinazionale dice. Il lavaggio si farà, la ricerca si farà, ma si farà da altre parti. Certo. Quindi anche nella logica che la fabbrica di Comunanza resti aperta, come hanno preso in considerazione, comunque sia non ci sarebbero progettisti a sostenere quella fabbrica, non ci sarebbe un R&D appunto a sostegno di quella fabbrica. Quindi è un piano che in questa direzione qua non sta in piedi. C'è bisogno di un cambio di passo da parte dell'azienda. Noi abbiamo chiesto all'azienda non di ragionare solamente sul taglio dei costi per far sopravvivere la multinazionale in questo momento, ma di allargare il perimetro delle funzioni strategiche per programmare una sopravvivenza della multinazionale anche nel lungo periodo.
E questo cambio di passo da parte dell'azienda può essere preso in considerazione secondo lei oppure no?
L'azienda ha detto che faranno sicuramente delle valutazioni nel momento in cui siamo entrati nel merito e abbiamo fatto anche le nostre proposte, tipo abbiamo detto perché i progettisti di Fabriano, piuttosto che tutte le funzioni commerciali, logistica, controllo qualità, che sono funzioni strategiche, non possono lavorare in percentuale per Beko Europe e il resto lavorare connessi con la corporate della Beko, quindi con il resto del mondo, con quelle che chiamano le altre region. Questo significherebbe appunto che in percentuale le persone potrebbero lavorare anche per altri mercati che non è esclusivamente quello d'EMEA, cioè quello europeo. Questa cosa potrebbe ridurre l'esubero e mantenere la strategicità, la centralità dell'Italia e del territorio fabrianese appunto nelle logiche della multinazionale. Hanno detto che si riservano di fare degli studi e degli approfondimenti. Noi lo valutiamo positivamente, il fatto che non ci abbiano detto di no, poi dovremo vedere al prossimo tavolo, il 14 di marzo, quello che poi saranno le risposte concrete, perché poi quello che ci interessa è quello.
Certo, chiaro.
Certo. Beh, da questo punto di vista, quindi, il rischio che si vede è quello che anche se in questo momento si salva la situazione, poi sia solo un appuntamento rimandato, in pratica, quello con lo smantellamento delle sedi produttive.
È un rischio molto forte per quello che riguarda lo stabilimento di Melano, non ci possiamo ritenere in sicurezza, in quanto se si parla solamente di taglio di costi, quando si renderà necessario il prossimo taglio ci sarà solo lo stabilimento di Melano da tagliare. Per quello che riguarda la proposta che hanno fatto su Comunanza, quindi mantenere lo stabilimento, riducendo il personale, riducendo i volumi, levando tante produzioni senza metterci nuovi prodotti, sì, il rischio veramente lì è un rischio veramente più concreto che sia solamente un rimandare la chiusura di un paio d'anni.
Certo,
certo, dire c'è un centro di progettazione a supporto di quella fabbrica darebbe delle sicurezze ulteriori.
Chiaro,
ma in questo momento non c'è, però la stanno valutando.
Per quanto riguarda la diminuzione del personale, c'è anche qui... come dire, mi fa brutto dire una gerarchia, nel senso c'è un progetto su chi magari può essere mandato via oppure a sentimento, esatto.
Allora, quella è la parte finale dell'accordo nella quale noi ancora non siamo entrati. Entrare in questo momento in una discussione di quantificare nello specifico l'esubero, nelle specifiche funzioni e anche la gestione dell'esubero significherebbe dire all'azienda di aprire la procedura di licenziamento collettivo, e noi in questo momento non lo vogliamo finché non c'è un progetto dove si parli veramente del lavoro che resta, con quante persone si fanno e non dei costi che vanno tagliati. Quindi non siamo in quella fase lì. In questo momento non lo sappiamo dire, neanche ci possiamo entrare in quella discussione perché sarebbe pericoloso.
Chiaro. Beh, grazie mille Pierpaolo, grazie per averci raccontato la vertenza e niente, insomma, facciamo il tifo, tutti quanti facciamo il tifo per voi, perché dalla vostra battaglia, insomma, passa il futuro della nostra comunità.
Ci aggiorneremo dopo la prossima data, insomma.
A questo punto sì, direi di sì.
Ci aggiorneremo sicuramente, la Beco sappia, tutto il territorio sappia che laddove non ci siano risposte che danno sicurezza, concretezza, prospettiva al territorio, noi torneremo a mobilitarci, sicuramente non permetteremo che portino via il lavoro in questa logica qua, sperando che tutte le istituzioni siano al nostro fianco, non solo con passerelle e con dichiarazioni, ma anche con atti concreti di politiche industriali a supporto di questa vertenza e di tutto il territorio che continua così, rischia veramente di desertificarci da un punto di vista di popolazione, da un punto di vista di servizi e da un punto di vista di lavoro. Lo possiamo permettere.
Siamo completamente d'accordo.
Sì. Grazie mille per Paolo.
Grazie
allora,
mille, buona
presto.
Serata. Ciao.
Grazie a voi, buon proseguimento, buona grazie. Serata a voi. Grazie.
Ciao, grazie.
Altro stacco musicale, ma stiamo andando come dei razzi, ma qui siamo alle 8, alle 9:05. Vai Cape, con la questa sera li sceglie Cape, così. Okay. Così. E più veloci della luce, adesso andiamo con il nostro ospite in presenza.
Eccoci, rieccoci, rieccoci. Insomma, era un attimo estratto.
Buonasera.
Ciao, buonasera. Bentornato. Allora, grazie. Abbiamo deciso anzitutto che lui sarà con noi tutte le puntate. Quando poi il programma si allargherà, diventerà tipo Domenica In.
Esatto, non ho la cuffia.
Tu, Gab, non sai che io sono, come ricordo spesso, prigioniero politico di questa trasmissione. Quindi per te sarà lo stesso.
Assolutamente. Perfetto. Ma ho deciso che stasera ci parlerà della notte degli Oscar.
Allora, sì, intanto buonasera a tutti, ben trovati, grazie a Sara, grazie a Manf, perché effettivamente mi date l'occasione di parlare degli Oscar, perché effettivamente quest'anno gli Oscar sì, ci sono stati, però questi film che hanno vinto l'Oscar poi forse sono i meno visti della storia degli Oscar proprio, cioè ne parlavamo prima, c'è questo film che si è aggiudicato
tanto 5... Nel frattempo, Gab, saluto i nostri prossimi ospiti che sono collegate, giusto per dargli un cenno che siamo vivi e le
vi
vediamo.
Pure io.
Ciao Cecilia, ciao Alice, a tra poco
qui davanti, effettivamente sì. Allora, ecco, c'è questo film che ha vinto 5 premi Oscar, Anora, che è un film indipendente che aveva già trionfato al Festival di Cannes, quindi la Francia se n'era accorta un po' prima degli Stati Uniti, uh-huh, e in generale anche prima di noi, prima dell'Italia.
Beh, Cannes però è un festival così, Cannes si accorge delle perle,
delle tendenze, esatto, di queste
delle
nuove
cose indipendenti,
esatto, tendenze, di queste nuove tendenze così, ed effettivamente ecco, loro già se ne erano accorte, nessuno fino a 48 ore prima però avrebbe detto che questo film si sarebbe portato a casa 5 premi Oscar su 6 candidature. Ricordiamo anche gli altri candidati, era in pole position questo Conclave o Conclave, uh-huh, a seconda che è al cinema, è un buon film effettivamente, è un film molto buono. C'era anche un film che si chiama The Brutalist sull'architetto, uh-huh, sì, Laszlo Toth, ungherese, che poi si è portato a casa il premio come miglior attore protagonista. Non so se mi sentite, ogni tanto sento la voce che mi parte, quindi insomma così. E poi effettivamente poi c'erano anche un film un pochettino più commerciali come la seconda parte di Dune, oppure c'era anche questo film favola che è uscito in Italia, è stato poco visto, questo Wicked, effettivamente, che è un mezzo musical, uh-huh, dove c'è anche Ariana Grande tra l'altro, che recita, anche lei è candidata all'Oscar. Effettivamente, come dicevamo, questi Oscar però sono stati i film che sono stati premiati, sono in assoluto i meno visti, un pochettino perché l'Academy, che sono tutti quei giurati praticamente che alla fine decidono a chi va il premio, effettivamente forse hanno voluto stupire, hanno proprio voluto premiare la produzione più piccola, e questo regista, che è il regista di Anora, è un regista che i film se li scrive, se li dirige, se li, mm-hmm, monta. Fino a qualche anno fa dirigeva film proprio con il cellulare, con l'iPhone, quindi è un indipendente però di grandissimo valore. Diciamo che un po' l'Academy ha voluto stupire, e un pochettino, ecco, c'è stato anche da parte dei produttori e dei distributori di questo film, c'è stato di questi film che erano candidati, diciamo che anche i produttori ci hanno creduto poco, sapevano, okay, che questi film quando li producevano non avevano grandi chance commerciali, quindi anche gli stessi produttori oggettivamente non li hanno spinti troppo nei cinema. E il risultato qual è stato? Che poi sono stati film che sono stati premiati poi agli Oscar. Proprio c'è un film che non ha trovato ancora distribuzione negli Stati Uniti, eppure è stato premiato, che è un documentario che si chiama No Other Land, che è un documentario diretto da un collettivo israelo-palestinese.
Ma strano che, esatto, non ha trovato ancora spazio negli Stati Uniti per essere trasmesso.
Non ha trovato, esatto, sale. Qui in Italia è uscito un po' alla garibaldina, sì, effettivamente, un po' si è visto, un pochettino no. Però ecco, negli Stati Uniti ancora non si è visto, eppure ecco, i giurati hanno deciso di premiarlo. Diciamolo che è un documentario veramente molto molto bello. Poi c'era uno dei...
Ma tu li hai visti questi?
Sì, sì, io sono già riuscito a vederli.
Ma
tutti.
Come fai?
Io li avevo già visti prima. Io già...
Ma dove prima?
Noi qui abbiamo invitato un professionista, esatto, dottoressa.
Io li avevo già visti prima, erano già stati anche argomenti di litigate sui social sulla validità o meno. No, io ero a favore della validità di questi progetti. Così come uno dei candidati, che era Emilia Perez, che invece, sì, in Italia è uscito, è arrivato, ha avuto un buon incasso, alla fine è tornato a casa con pochissimi Oscar, addirittura due.
Era candidato a tutto praticamente.
Sì. Esatto, aveva questo record di nomination, e soprattutto come miglior film internazionale, o comunque sia in lingua straniera, che alla fine è stato battuto da un film molto molto bello che si chiama Io sono ancora qui, che è un film brasiliano, che appunto parla di questo Brasile degli anni 70 piegato dalla dittatura, e dove c'è questa donna che sta cercando suo marito che poi è scomparso. Così, un film veramente molto bello che fino a poche ore prima non aveva chance, e ripeto che qui in Italia questo film poi è già uscito, sarebbe uscito a fine gennaio, nulla, tranquilli, tanto non l'ha visto nessuno, perché quando l'ho visto veramente in sala eravamo in due o in tre veramente, non, ed è un film molto bello che adesso poi si sta cercando di farlo ritornare in sala, ma diciamo l'appello più grande è venuto proprio dal regista Sean Baker, il regista che poi premio Oscar per Anora, che quando ha ritirato l'Oscar ha fatto un appello proprio ai registi. L'Oscar gli è stato dato a Quentin Tarantino, non da un regista a caso,
certo,
è stato dato a Quentin Tarantino. Lui ha fatto un appello ai registi perché continuano a fare film che escano al cinema. Lui l'ha detto, non li facciamo più per le piattaforme, perché queste piattaforme non sono sempre delle nostre amiche.
Hai ragione.
Quindi continuiamo a fare film proprio per farli uscire al cinema, come se lui stesso ad un certo punto fosse consapevole di quanto poco siano stati visti questi film.
Allora, io ho due domande.
Prego.
Da una che non ha mai visto La Notte degli Orster. Sì. Numero uno, a che ora cominciate a guardare? Cioè, in notturna, cos'è?
Dalle 11.30, direbbe. Il red carpet comincia alle 11.30 ora italiana, e quest'anno si è visto su Rai 1. Guarda, ne approfitto perché per dire che se volete rivedere La Notte degli Oscar, poi è disponibile su Rai Play, quindi
bello.
si può anche rivedere in eterno, la mettete in loop, quindi si può rivedere
fino all'anno prossimo,
esattamente, integralmente su Rai Play. Quindi noi abbiamo iniziato alle 11.30, dove c'era questo red carpet. Io, a dire il vero, il red carpet non lo guardo quasi mai,
di Fabriano. Le cose,
la mia, giustamente invidia. Gabriele va sul punto,
esatto.
Ma con Gabriele potremmo anche pensare addirittura di organizzare una serata Oscar qua.
Se la fa lei, dottoressa, io ci sono, c'è una certa età,
il manone che ho già ideato per Sanremo, la lasciamo lì per gli Oscar.
Se posso dormire con la bavetta durante la diretta,
vabbè, poi ti svegli,
vediamo il cane.
Io guarda, ti dico che la mia invidia va tutta alla nostra brava Giorgia Cardinaletti, che era inviata di Rai 1 ed era proprio sul red carpet.
Caspita.
Stava bravissima effettivamente, e quindi vi consiglio di rivedere su Rai Play anche lei, che ha avuto abbiamo avuto una Fabianese a Los Angeles durante la notte degli Oscar.
Certo.
Effettivamente, scusate se sono un po' invidioso.
Fino alle ore?
E dunque il red carpet dura fino alle ore 1 italiane, quindi una di notte, poi dalle 1.
Salutiamo Giorgia, diciamo, e l'anno prossimo portati anche Gab, che
esatto. No, se
perfetto sparring partner.
Esatto. E poi ecco, dalle ore 1 di notte ore italiane, poi parte questa grande maratona degli Oscar, che durante gli scorsi anni durava addirittura 6 ore, si arrivava fino alle 7 del mattino.
Ma tu non l'hai fatto, però?
Sì, no, io ho fatto un po' di peggio. Sì, io e poi dopo andavo a lavorare, lavoravo insieme a Manfredi un tempo, quindi insomma, abbiamo pure lavorato
sonno.
Insieme. Sì, te immagina il giorno dopo quello che ero io effettivamente.
Dopo l'altra domanda era.
Sì,
poi ripenso a quello che facevamo, e quindi esatto, mi viene ancora più alle persone con cui lavoravamo, tutte le situazioni.
Esatto, avevamo una certa responsabilità all'epoca, avevamo una certa responsabilità, e quindi ecco. Vai con la seconda domanda.
La seconda domanda è
meglio, andiamo avanti.
Che idea ti sei fatto che questo che questa notte ha, allora, quale tipo di film pensi che questa notte abbia premiato? Cioè, l'idea che ti sei fatto tu rispetto a tutti gli Oscar che
allora,
sono stati vinti.
Allora, sì, è stato per quello che è stata molto distensiva in realtà, perché poi ha vinto un film che, come ho scritto anche in rete, è un film molto innocente, ha una sua certa innocenza questo Anora. Quindi diciamo che quest'anno da Hollywood, nonostante tutte le premesse, non sono arrivate quelle polemiche che potevano arrivare. Tu considera che Hollywood è molto democratica solitamente, proprio dal punto di vista proprio del partito politico, e non ci sono state polemiche dal punto di vista politico solitamente. Invece ci sono, mi ricordo anche gli anni in cui sono state fatte delle polemiche proprio a partire dal movimento Me Too, sai, era il momento in cui si parlava, e si dovrebbe parlare sempre poi dopo, delle molestie che le donne anche nel mondo del cinema purtroppo hanno subito. Quindi Hollywood solitamente ci va pesante, invece questa volta è andata leggera. Un po' vuoi anche, se tu guardi l'apertura, il primo maggio è stato fatto a Los Angeles, alla stessa Los Angeles che è stata quest'anno devastata dagli incendi, proprio ha avuto un inizio del 2025 veramente devastante. Quindi il primo maggio è stato fatto a Los Angeles, un altro maggio è stato fatto a ai pompieri che si sono operati in prima persona per salvaguardare, per salvaguardare le terre. In generale si è parlato della pace, solo un'attrice ha detto esplicitamente forza ucraina, che è Daryl Hannah, era una delle attrici di Quentin Tarantino in Kill Bill, quindi solo lei se l'è lasciato sfuggire. Però ecco, è stata una serata dove non si è voluto fare polemica e si sono premiati dei film che, per quanto forti, quindi No Other Land, conflitto israelo-palestinese, questo Io sono ancora qui, sulle dittature, su quei golp che, in cui era coinvolta, in cui erano coinvolti anche gli Stati Uniti nel corso degli anni 70. E poi ecco, questo film, che è una favola un po' amara, questo Anora è, diciamo, è stato quasi un po' intimo, è stata quasi come una serata un pochettino tra amici. Subito dopo sono arrivate delle polemiche, perché considera che Hollywood era un po' in lutto quest'anno perché è morto Gene Hackman. Gene Hackman è stato trovato morto, ancora le cause non sono state rivelate, quindi è stato ricordato.
Una situazione che sembra abbastanza inquietante, anche per
morto lui, morta la moglie, morto il cane, non si è capito neanche l'ordine di queste morti, quindi insomma c'era un pochettino, era un po' sottotono anche per questo. Vuoi non vuoi, Gene Hackman non lavorava da 20 anni, ma è stata una colonna portante al cinema. E poi ecco, gli Oscar si ricordano di Gene Hackman, si ricordano di David Lynch, c'era Isabella Rossellini, candidata vestita in rigoroso velluto blu come il titolo di David Lynch. Però poi ecco, sai, gli Oscar hanno questo momento in cui si ricordano tutte le star che sono morte, e effettivamente insomma ce n'erano, però ecco, nessuno che ha ricordato per esempio Alain Delon. La Francia ha protestato per questo, perché durante gli Oscar non ricordi Alain Delon, e non è stato ricordato neanche, poi dopo in rete purtroppo queste cose si sentono, Shannen Doherty, che era la protagonista di Beverly Hills, che è morta quest'estate anche lei. Insomma, sono state
Esatto. Altra colonna
portante della mia infanzia.
Esatto. Quindi alla fine lo sguardo di Hollywood, per quanto cerca di essere intimo, per quanto cerca di essere giusto,
non è possibile.
Si sa, ecco, che Hollywood poi dopo è una stanza molto piccola dove sono rinchiusi gli artisti più importanti, e quindi sicuramente vedremo i nomi di Alain Delon e di Shannen Doherty, li vedremo l'anno prossimo, perché effettivamente insomma Hollywood ha fatto un po' da figuraccia. Però a parte ecco questo, che ha creato qualche attenzione, qualche polemica, la serata effettivamente è stata molto molto leggera, e sono stati premiati, è stato premiato chi un Oscar non l'aveva mai vinto, quindi l'attrice giovanissima di Anora, questa Mickey Madison, che abbiamo visto un po' nei film di Tarantino, in questo C'era una volta Hollywood e in Scream, in uno degli Scream rifatti ecco in questi anni recenti, un bravissimo attore non protagonista, Kieran Culkin, che lavora molto per la televisione, una serie televisiva, Succession, adesso l'ho detto malissimo, però è molto bravo, fratello di Macaulay Culkin, che era il bambino di Mamma ho perso l'aereo, ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per Real Pain, e la sua è una grande interpretazione, proprio sono contentissimo di questo Oscar. Molto brava anche Zoe Saldana per Emilia Perez, che porta a casa l'Oscar anche lei. E poi ecco, c'era questo attore, Adrian Brody, che vince l'Oscar per The Brutalist, che anche lui è bravissimo. Anche lì piccola polemica, come avevo detto nella scorsa trasmissione, perché l'accento ungherese che ha Adrian Brody nel film è stato, diciamo, rifatto, ritoccato un po' con l'intelligenza artificiale, insomma questa cosa. E qualcuno diceva, forse anche io, che l'Oscar doveva andare a Timothée Chalamet su Bob Dylan, dove Timothée Chalamet in quel film,
anche l'autoressa Marinucci,
l'ho visto, bello, no, mi è piaciuto, è stato bravo,
lui canta e suona
esatto
dal vivo, quindi lui ci ha messo 5 anni a prepararsi per la parte, probabilmente è il Bob Dylan migliore che abbiamo visto anche sugli schermi, quindi peccato, forse un po' l'egocentrismo e il narcisismo di Timothée Chalamet forse l'hanno portato un po' distante dai gusti dei giurati dell'Academy, probabilmente, e ha fatto anche delle dichiarazioni un po' prima degli Oscar sulla sua grandezza, perché si è un po' autocelebrato un pochettino troppo, quindi non vorrei che gli fosse tornato indietro come un boomerang, può poi darsi, dopo alla fine questa cosa.
Se la sentiva un po' troppo calda.
Può darsi,
esatto.
Può darsi,
che poi tra l'altro...
sta sempre, scusate.
Esatto, in quel film tutti cantano e suonano dal vivo, sì, quindi sì, anche sì. L'attrice che fa Joan Baez, sì, che è bravissima, che è esatto. Un'attrice originale di Tramè, e anche Edward Norton.
Esatto, quando ho visto Edward Norton, ero lì al cinema e faccio, ma lui è Edward Norton? Un sacco che non si vede sugli schermi, che diciamo veramente. È un po' una rottura di scatole, sì, sì, su non è, sette, non è sì. Semplice lavorare con
è Edward bravo, Norton. Bravo, c'ha una condotta, è un po' matto come un cavallo. Effettivamente sì, brava, anzi scusa, ha una condotta effettivamente che l'ha portato poi dopo a essere allora, messo un po' da parte.
Esatto, esatto. Però no? Secondo me come attore, esatto. Io non me lo ricordavo, la prima volta che l'ho visto nella 25esima ora, non so se l'hai visto, film
non cioè... so se l'ho visto, oh, ma che siamo, per favore, ma per favore, sì sì.
Questo non sa veramente di chi sta parlando, cioè.
Ah, ma veramente.
Chiamiamo un avvocato.
Perché io
ti faccio caos.
Quando è uscito, ero piccola perché
pensavo pure, fosse... dai, mettiamoci il carico, io ancora non ero nata.
Che anno era? 2000?
Sì, 2002, 2000, sì, dopo l'11 settembre.
Esatto, quindi ero ragazza e sono rimasta così, da questo film affascinata e lui mi è sembrato bravissimo.
Sì, so.
E, però ecco,
e
ho letto
questo
di
American
questo.
History X.
Beh,
X
sì, no, quello però mi ha fatto un po' male, non ce la faccio vedere queste cose.
Lui è bravissimo.
No, però lui è bravo, sì. Come attore. Però sapevo questo, che sul set era un po' difficile lavorarci, quindi era stato un po'
pesante
a causa
sì,
del suo carattere. Quando l'ho visto lì ho detto, toh!
Esatto. E anche lui ancora non ha un Oscar effettivamente, e quindi ecco a chi sarebbe, cioè tutto sommato anche visto la qualità dei candidati, chiunque se lo vinceva questo Oscar effettivamente potevamo essere soddisfatti. Io ne avevo un paio di titoli che effettivamente non mi piacevano più di tanto, uno purtroppo è proprio Emilia Perez che effettivamente a me non piace, non, l'Oscar non l'ha vinto una delle sue attrici che invece lo meritava molto, quindi effettivamente ecco, devo ammettere che c'è stata una grandissima qualità e speriamo ecco, che questi film poi dopo possano riuscire veramente ad essere recuperati. Mi piacerebbe dire insomma che speriamo di vederli al cinema questi film,
sì, sì.
So che è difficile poi perché purtroppo se non li intercetti subito
esatto,
e dopo farli tornare al cinema,
poi
esatto.
Riescono.
Nonostante questo il miglior film che si sta, il film che si sta difendendo tra quelli candidati all'Oscar effettivamente ancora al cinema è questo Conclave o Conclave,
sì.
Che sta facendo un incasso veramente molto molto alto, proprio sta diventando uno degli incassi più alti anche di quest'anno, considerate che era uscito a dicembre,
sì.
Era uscito a dicembre, quella settimana un po' prima di Capodanno, insomma così, e è ritornato al cinema e sta ancora facendo effettivamente grandi incassi. Quindi questo è confortante perché, ripeto, il film è di buona fattura. Dispiace comunque per Anora, dispiace per Anora che ha vinto l'Oscar, per Io sono ancora qui che l'ha vinto come miglior film internazionale. Questi film che veramente l'Oscar ce l'hanno e al cinema non ci sono.
Speriamo questo... che abbiano un rimbalzo.
È successo, mi ricordo anche con
Alice
Schiavo che
sì.
Non era stato visto granché e poi è ritornato ai cinema.
Esatto, sì sì sì, ogni tanto succede purtroppo che l'Oscar va un po', non segue troppo i gusti del pubblico e quindi succede che
speriamo uno... faccia un po' come Sanremo e uno faccia, di que... assicuri un rimbalzo.
Ma sì.
Sul...
anche nel sulle 2000 posizioni. Esatto, anche nel 2017 con Moonlight che fu il
sì.
Film, c'era stato il caso con La La Land, si pensava
sì,
La La Land.
Land che io non ho visto.
Esatto, non hai ancora visto La La Land?
No, perché non mi piacciono i musical.
Ma,
farò una ferma...
ma dove mai portare?
Che ne posso fare?
Non mi piacciono i musical.
No, non mi piacciono i musical. Preferisco...
c'è qualcuno che ha una pistola?
Preferisco possiamo... l'opera.
Esatto.
Non siamo in America, quindi no. Non si può dire pistola in diretta.
Esatto. Sbannano, grazie, grazie. Siamo riusciti a sopravvivere un anno e mezzo.
Esatto. Esatto, no, no, per fortuna.
Bene.
Dove finisce la nostra bandiera palestinese? Mi accorgo che
è
sparito tutto,
non c'è più scritto Radio Fa, non c'è più scritto niente. Secondo me stiamo disoccupando.
È stato spostato per motivi di sicurezza e
di
non
sicurezza.
Ci abbiamo avuto voglia di rimetterlo.
La verità è che stiamo disoccupando la sede.
Bene, grazie Gabbo.
Grazie
a voi. Andate al cinema, mi raccomando, vedeteli questi film anche se non vinco l'Oscar.
Allora,
mi raccomando, andateci.
Ormai la rubrica è fatta.
Esatto.
Organizzo due cose e poi ti chiamo. Gabbo.
Esatto.
Sì, sì. La porta il tuo avvocato.
Stai attento, Gabbo, che è un attimo che la dottoressa tira fuori un podcast ad hoc.
Esatto.
Solo su questo.
Grande.
D'accordo, grazie.
Bene,
ragazzi.
Motivetto scelto dal Cape?
No, non c'è.
Ok, e allora direi che possiamo passare la palla ai nostri prossimi ospiti.
Sapevo che non ce la guarda, lo sapevo. Tanto ormai
è avvertito.
Allora, le ringraziamo per la pazienza. Oggi siamo arrivati appunto un po' lunghi, ma possiamo attaccare.
Devi attaccarlo dove va attaccato.
Il microfono, ecco, ce la possiamo fare. Vediamo.
dovrebbe funzionare.
Che devo dimettere? Analogico, cuffie, entrata microfono, uscita altoparlante, auricolari con microfono?
Auricolari con microfono.
Auricolari con microfono. Stiamo arrivando a voi ragazze, abbiate pazienza. Ok, dateci un cenno, pronunciatevi.
Ci sentite?
Io non vi sento, Cape, tu la senti?
No.
Ok, quindi dobbiamo, immagino che ci sia necessaria un'altra uscita probabilmente.
No, forse sul programma, sulla chat devi selezionare il microfono giusto.
Ok, che è microfono Realtek o cuffie Realtek?
Quello, tutti e due Realtek, allora.
Qui dice che il microfono funziona, le cuffie funzionano, altoparlanti? Pronto?
Aspetta, forse avevo sbagliato un pulsante.
Ok.
E provate a parlare?
No, tentativo.
No.
Alice, hai il micro... No, ok, no, non funzionano. E togliamo, alziamo il volume al massimo?
No.
Infatti.
Ma l'altra volta...
Ok, riproviamo.
Un nuovo tentativo?
Mi sentite?
Sì!
Pronto, pronto.
Il brivido alla diretta, ragazzi, il brivido alla diretta. Allora, benvenute Alice Cavaliere e Cecilia Guida, e, siete
grazie.
Qui con noi stasera e perché c'è un evento che vede impegnate protagoniste a breve e che fa il punto su questioni importanti, questioni di genere importanti.
Sì, l'evento sarà... Intanto grazie dell'invito.
Grazie a voi.
Saluto grazie a voi per essere venuti.
Tutte. E io sono Cecilia Guida, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fabriano e con le colleghe della Commissione Pari Opportunità abbiamo pensato di organizzare per l'8 marzo un qualcosa che potesse far riflettere, discutere, pensare, perché pensiamo che sia necessario sempre di più. E quindi abbiamo organizzato questo convegno che si terrà in biblioteca l'8 marzo alle 17 e abbiamo coinvolto tre ottime relatrici che ringrazio. Adesso qui c'è Alice, ma ci sarà Isabella Panfili, Aureli Urbano, senza di loro insomma l'evento non sarebbe fatto. E affronteremo tanti temi che riguardano il femminile, il femminismo, dal gender gap al femminismo intersezionale. Faremo anche, grazie alla presenza di Aureli, dei parallelismi tra l'Italia e la Francia su alcune tematiche, quindi come vengono affrontate in Francia e come vengono affrontate in Italia. Quindi i temi saranno tanti, ma vari, ma siamo riusciti a trovare un filo conduttore tra tutte le tematiche. E quello che vogliamo, che speriamo insomma di riuscire a fare con questo incontro è di un incontro di riflessione, insomma, non, che, non una lezione universitaria magari, ma dove si apra anche al dibattito, se ci riusciamo è uno dei nostri obiettivi, e però affrontare tante tematiche importanti che sono storture del sistema. Dinamiche oramai strutturali del nostro sistema che secondo me, secondo insomma noi, per poterle cambiare vanno studiate, analizzate, comprese e poi bisogna agire, ma senza prima studiarle, comprenderle sono difficili da decostruire. E quindi ecco perché abbiamo scelto tre relatrici che ognuna insomma con diversi percorsi di studio lo fa. Sono tematiche che hanno studiato, perché il rischio è che poi si parli di queste tematiche in maniera superficiale e quindi con grandi slogan dell'8 marzo della giornata insomma contro la violenza sulle donne, ma poi non si affrontano mai nello specifico, insomma attraverso degli studi specifici che ci permettano di guardare al tema con consapevolezza, nella speranza poi che partecipino un po' tutti, donne e uomini, perché è un problema che riguarda tutti e tutte e che secondo me è arrivato il momento insomma che tutti e tutte ce ne sentiamo parte, ce ne facciamo carico e ci assumiamo la responsabilità di costruirlo e di cambiarlo un pezzetto alla volta, perché le problematiche sono tante e sono complesse, ma insomma che sia una lotta fatta insieme e non relegata ai gruppi di femministe, no? Come
certo,
qualcuno
certo,
definisce.
Certo.
Questa era la mia introduzione che ci tenevo a spiegare perché nasce questo evento. E poi magari lascio adesso la parola ad Alice, se vuole, insomma, ci spiega un po' anche lei la parte un po' più da... entra un po' più nel tema di quello che sarà il convegno.
Te la palla, Alice.
Ok, io in realtà mi sentivo chiamata in causa già quando Cecilia ha detto non sarà una cosa accademica, che secondo me era già un monito tipo mi raccomando non fare la pesantona. No, ok, in realtà ho poco.
In realtà hai delle slide da presentarci, no?
Ovviamente. Se... Sì, avrà sto finendo. Avrò delle slide, avrò anche dei numeri, ovviamente. No, va bene, cioè, rispetto a quanto ha detto Cecilia, ho poco da aggiungere, anche per non spoilerare poi quello che sarà, insomma, saranno gli argomenti di discussione, quindi anzi per lasciarvi la voglia di venire. Sostanzialmente, appunto, cercheremo di... abbiamo trovato un filo rosso, diciamo, un fil rouge conduttore tra diversi effettivamente aspetti che spaziano dalla rappresentanza all'interno delle istituzioni alla condizione delle donne in altri paesi, non soltanto appunto in Italia o in Francia, dato che appunto ci sarà Aurélie, ma anche in Nord Africa, e il fatto di quanto si debbano tenere in considerazione le diverse specificità anche di contesto, di gruppi di donne, e poi arriveremo anche a parlare di educazione all'affettività, appunto del caso francese che ha visto l'introduzione della libertà di aborto in Costituzione, insomma. Appunto, stiamo lanciando dei sassolini e speriamo
una valanga, assolutamente sì, sì, ce n'è.
Esatto, in realtà, però ecco, speriamo insomma di riuscire anche a dare coerenza insomma ai diversi interventi, e quello è l'obiettivo, e come diceva Cecilia l'obiettivo principale è trasmettere che l'argomento, diciamo, che andiamo a trattare, e in generale il femminismo, non è una questione per le donne, è una questione per la società. E io mi sento di dire moltissimo, direi quasi in modo ugualitario, per gli uomini. Molte discussioni che mi capitano, magari appunto anche con ragazzi, con uomini, sento appunto dire che il femminismo, voi occupatevi di femminismo perché siete donne, quindi è una cosa vostra. Poi effettivamente quando invece li poni davanti al fatto che magari una volta che saranno padri, se decideranno di esserlo, non potranno rimanere a casa per più di 10 giorni, nel migliore dei casi, dal momento del parto, allora si ritrovano a dire: allora forse questa cosa effettivamente mi riguarda, perché effettivamente l'uguaglianza parte anche dal cambiare i ruoli nella società, che non significa stravolgerli, ovviamente, ma significa renderli ugualitari, garantire quantomeno la possibilità di scelta rispetto a come in una coppia, qualunque tipo di coppia sia, poi si vogliano insomma ripartire i diversi ruoli, appunto.
Certo. Bene.
Ottimo. Ricordateci le coordinate dell'appuntamento.
8 marzo, ore 17, Biblioteca di Fabriano. Vi aspettiamo.
Benissimo.
Bene, grazie.
Grazie mille,
numerosissime,
Cecilia.
E numerosissimi.
Sì, sì. Ci saremo.
Mille.
Grazie mille, Cecilia e Alice. E,
grazie dell'invito.
Davvero grazie a voi per grazie. Essere venute, e anche per questa miriade di spunti che saranno sicuramente, ecco, cioè si preannuncia un evento davvero denso e interessante.
Sì, una valanga.
Esatto. Bene, grazie mille, buona serata.
Grazie ancora. Anche a voi, grazie
a voi.
Mille.
Ciao.
E andiamo a concludere proprio con un altro rimando all'8 marzo, perché ricordiamo le nostre amiche bibliotecarie, Eleonora Butera, Lucrezia e la direttrice ovviamente Francesca Mannucci, che con la loro rubrica Wrap It Up in Books ci hanno dei consigli di lettura che questa settimana riguardano proprio l'8 marzo.
Cosa ci propongono?
Allora, in occasione della giornata internazionale della donna, tra l'altro salutiamo i nostri amici bibliotecari, di cui abbiamo anche un'effigie che io ho stampato per poterle portare con noi, ma me la dimentico sempre in macchina, e quindi giro con una foto dei bibliotecari in macchina, che
manderò un messaggio
un po' inquietante, cioè, però
queste
era,
cose però non
era a scopo di plot
twist. Metti che ci ascoltano,
cioè, spero che ci ascoltino, no? Adesso
perdonateci. No, sì, mi cioè, non mi mettere in mezzo adesso, Manfredi.
Allora, dicevamo, allora, in occasione della giornata internazionale della donna, la biblioteca ci propone tre titoli che raccontano il coraggio, il talento e la determinazione di donne celebri, ma anche delle testimonianze intime che raccontano battaglie e percorsi di vita. Il primo titolo che ci suggeriscono è di Cristina Domenech, o Domenech, edito da Blackie del 2024, ed è Signore che amavano altre signore tanto tempo fa, vite controcorrente di donne che hanno sfidato le regole della società.
Perché la vedi sorridere, l'hai letto? No,
sì,
ti prego.
No, non l'ho letto, però sentivo come Manfo provava a pronunciare il nome. Io, per fortuna che non sto leggendo io, veramente. Assolutamente.
21 brillanti ritratti di donne che si ribellarono al matrimonio e infransero le regole. Donne mai sottomesse, artiste geniali e decadente, signori illustri o meno che nonostante le difficoltà della loro epoca osarono esprimere la loro sessualità e sfidare le condizioni sociali. Ann Dahmer, Caterina Vizzani, Josephine Baker e molte altre... che in questo libro viene portata alla luce la realtà delle loro storie, che troppo tempo è rimasta nascosta e proibita.
Bello, questo mi piace, lo leggo.
Sembra molto interessante, sì. Il secondo libro che ci suggeriscono è di Nottetempo, 2022, quindi ha ormai un paio d'anni. L'ha scritto Lidia Juknavic e si chiama La cronologia dell'acqua. È la storia di una vita che non segue alcun ordine. Gli avvenimenti non rispondono al rapporto di causa-effetto, sono frammenti e ripetizioni come l'acqua. È un romanzo scritto sotto forma di memoir in cui l'attrice racconta il proprio genere, sessualità, l'abuso, l'evoluzione del lutto, il superamento della sofferenza. Lidia cresce, in questa recensione ci hanno scritto una marea di spoiler che sono interessantissimi. Comunque, c'è una famiglia abusiva con un padre violento e una madre incapace di proteggerla, da cui cerca di allontanarsi grazie al posto studio per il nuoto, ma insomma il peso del passato è difficile da scollarsi di dosso, specialmente quando si fa poi i conti con il dolore estremo, insomma, poi
certo.
È la storia di questa donna che appunto tocca il fondo, ma poi ricomincia, reagisce, riprende a nuotare, e tra l'altro poi grazie all'incontro con autori come Ken Casey e Katie Hacker lancia poi il suo cammino personale come scrittrice. Quindi è un libro come, su come sopravvivere, che contiene anche una dichiarazione d'amore.
Bene. Ultimo titolo?
Che in realtà non è l'ultimo, ci hanno scritto tre, ma in realtà c'è un altro che invece è un omaggio al dottor Guglielmi.
Oh.
Allora, il terzo titolo per l'8 marzo è Le grandi artiste della street art. È un libro con prefazione di Stephanie Utz, edito da White Star, e pubblicato in collaborazione con il MUCA, Museum of Urban and Contemporary Art. Dalle proteste contro le discriminazioni razziali di genere di Tatiana Fazlazidade, ci ho provato, scusate, alla provocatoria sensualità delle figure di Miss Van, 24 ritratti di grandi street artist donne che racconta la propria vita e la propria arte. Molto interessante.
Lo porto a mio figlio, che lui gli piace la street art.
Bello, molto bello. Mostrano senza di stare l'empowerment femminile, spesso una forma d'arte che incarna perfettamente il concetto di ribellione.
Bene. E l'ultimo titolo dedicato a
al dottor Guglielmi è L'architettura nel cinema di Giorgio De Silva, edito da Lindau nel 2022. Ovviamente questo è un omaggio a The Brutalist, caso emblematico quando l'architettura diventa protagonista in un film. L'architetto e cinefilo Giorgio De Silva in questo volume ha selezionato più di 80 pellicole, quindi un mini Meneghetti, presentando dal punto di vista degli edifici che vi compaiono e dei luoghi in cui si muovono i personaggi, e quindi insomma ci racconta l'impatto visivo di questi film attraverso queste strutture iconiche, questi luoghi unici che contribuiscono a creare nello spettatore la magia.
Vedi, Manfredi, bello. Top ever, cioè abbiamo fatto all-in stasera.
All-in, stasera veramente all-in. Beh, signore e signori, amici e amiche telespettatori, amici dell'Academy, noi vi ringraziamo.
Di Cannes. Noi ci vediamo tra due giovedì, sempre con il nostro ospite Gabriele, che ormai
è stato anche lui un prigioniero politico, dottoressa Marinucci.
Ci piacerebbe.
Sì, troveremo un tema per il quale
esatto.
inserirlo. E Bene, buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti, grazie.
Buon proseguimento, ciao.